Racconti d'Alta Italia. Il piovano Arlotto, l'impronta del mulo, la nonna dello Spirito Santo, i giorni della merla, il fantasma di Bianca. Il piovano Arlotto si trovò una sera a traversare il passo della Consuma sotto una bufera violenta e zuppo fino alle ossa, intirizzito dal freddo, cercò rifugio in un'osteria. Purtroppo l'osteria era piena di contadini che non solo continuarono a mangiare e bere senza offrirgli nulla, ma quel che è peggio, facevano barriera intorno all'allegro fuoco del camino, senza lasciare al nuovo venuto il più piccolo passaggio per avvicinarsi al calore. Il bravo Arlotto, sempre pieno di risorse, cominciò allora a frugarsi nelle tasche, con aria prima impensierita, poi disperata. Incuriosito, l'oste gli chiese se avesse perduto qualcosa. «Sì», rispose Arlotto. Un centinaio di fiorini che portava addosso dovevano essergli caduti mentre scendeva da cavallo. L'oste gli offerse di fargli lume per cercarli, ma il piovano rispose che non era caso, che avrebbe atteso l'indomani, tanto sapeva che quelli erano posti di galantuomini. Di lì a pochi minuti i contadini, uno dopo l'altro, e chi con una scusa, chi con un'altra scusa, si alzarono e uscivano. E Arlotto ebbe il fuoco tutto per sé, e anche i bicchieri di questi onesti uomini che avevano lasciati pieni per metà. L'impronta del mulo. Nelle fondamenta del castello di San Genesio si dice che sia nascosto un tesoro, ma nessuno può venirne in possesso, perché è difeso dal demonio. Una volta alcuni coraggiosi si provarono nell'impresa. Si fecero accompagnare da un sacerdote e per lavorare indisturbati posero alcune guardie sulla strada per pontremoli. Erano già a un buon punto e avevano portato allo scoperto due bauli. Quando scoppiò un temporale furioso, con tuoni, lampi, grandine, e il prete cominciò a fare gli scongiuri. Nello stesso tempo, le guardie, molestate già da qualche tempo da persone che volevano recarsi a Pontremoli, si decisero di lasciar passare un mulattiere con il suo mulo, carico, diceva l'uomo, di roba che doveva portare al governatore. In quel preciso momento la folgore si abbatté con violenza poco distante. Tutti rimasero come accecati. I due bauli si ricoprirono. Le persone furono sbattute quale su un monte e quale su un altro. Ancora oggi sui monti di Arzelato, Massa Carrara, vi è una grotta, l'impronta di uno zoccolo del mulo. Quello stesso che le guardie avevano lasciato passare e che non era un vero mulo, perché l'animale e il suo mulattiere erano in realtà due diavoli mandati a difendere il tesoro stregato. La nonna dello Spirito Santo. Nel refettorio grande di Santa Croce di Firenze si svolse il 21 maggio 1700 un processo contro Don Giuliano Lucchetti, parroco di Seravezza, da molti anni prigioniero nei sotterranei del convento, dove si trovavano le carceri dell'Inquisizione. L'ingegnoso Don Lucchetti aveva saputo convincere le sue parrocchiane che, siccome dal Padre Eterno era preceduto il Figlio che aveva preso carne umana nelle viscere di Maria Vergine per opera dello Spirito Santo, adesso era venuto tempo di far nascere anche lo Spirito Santo. Degno veicolo di così nobile concepimento non potevano essere che lui, il bravo parroco. Pare che ragazze e belle spose si lasciassero convincere in gran numero. Una ragazza che non voleva compiacere il prete fu anzi presa a schiaffi dalla madre, ansiosa di diventare nonna dello Spirito Santo. Ma col passare degli anni, vedendo che i figli del prete erano uguali a tutti gli altri ragazzi, le donne si seccarono e ricorsero al governo di Firenze. Il processo si concluse con la condanna a morte, subito commutata nella prigione perpetua. Non prima però che a Don Giuliano fossero bruciati i polpastrelli delle dita, consacrati col crisma quando era stato ordinato prete. I giorni della merla. Gli ultimi tre giorni di gennaio sono considerati più freddi dell'anno e in molte città d'Italia vengono indicati come i giorni della merla. Tra le varie spiegazioni, la più suggestiva viene data dagli abitanti di Stradella. Si racconta che i vescovi di Pavia avevano l'abitudine di passare l'autunno nella rocca di Stradella, che tuttora domina la città, e che tenevano alle loro dipendenze da molti anni una famiglia di gastaldi, i Merlo, che servivano fedelmente i loro signori. Durante uno dei suoi soggiorni, il vescovo di Pavia notò un giorno tra i figli dei suoi dipendenti un giovinetto che gli piacque assai e, sembrandogli il più intelligente dei suoi fratelli, lo portò con sé a Pavia, dove lo tenne come valletto, facendolo debitamente istruire. Intanto, una figlia dei Merlo, cugina del protetto del vescovo, era cresciuta più bella e più gentile delle altre, e la fama della sua bellezza e bontà si era sparsa in tutto il paese e il contado, tanto che ben presto fu nota ovunque col nome di Merla. Tornato con il suo signore alla rocca, il giovane valletto trovò la bella cugina e se ne innamorò perdutamente. Per gli stretti vincoli di parentela che li univano, le nozze dei due ragazzi erano malviste dal padre della merla. Ma il vescovo vide che il suo giovane protetto era molto innamorato della cugina e ottenne per lui la dispensa papale delle nozze. Con gran gioia di tutto il paese si celebrò così il matrimonio e per tre giorni, gli ultimi di un freddissimo gennaio, continuarono le feste e i banchetti nuziali. Alla fine dei festeggiamenti, i due sposi salirono sulla carrozza e si diressero alla volta di Pavia, dove lo sposo aveva preparato una graziosa casetta. Quando ormai la carrozza era in mezzo al Po, coperto di ghiaccio, la temperatura, fattasi un pochino più mite, fece aprire sulla superficie del fiume un buco nella quale precipitò la carrozza, trascinando con sé la giovane merla. Neppure a primavera il corpo della bella sposa fu più ritrovato. La povera merla, si può vedere, dicono, vagare ancora oggi, nelle notti di fine gennaio, attorno alla rocca, lasciando fra le spine che crescono intorno qualche lacerto del suo velo nuziale. Il fantasma di Bianca. Sul colle di San Salvatore, ai piedi del quale si stende la cittadina, vicino Treviso, sorge il castello dei Cottalto. grande famiglia aristocratica che fino al 1471 detenne il titolo di Conti di Treviso. Sui monti e nelle valli che lo circondano si è visto più volte uno spettro, è il fantasma di Bianca. Orfana, cresciuta al castello, Bianca fu data per damigella dalla madre di Tolberto di Cottaldo alla nuora Aica da Camino. Aica era perfida e prepotente, tanto che il marito, pur di starle lontano per qualche tempo, decise di andare alla guerra. Entrato nelle stanze della moglie per salutarla, al solito, si sentì rispondere malamente. Seccato, Tolberto volta le spalle per andarsene, ma in quel momento il suo sguardo incontra nello specchio quello, mortificato, della buona Bianca, che sta per pettinando la signora, e si affligge dell'accaduto. È uno sguardo del tutto innocente, ma la malvagia Aica, al quale non è sfuggito, la pensa diversamente. E il marito non è ancora in fondo al colle che lei fa entrare Bianca in un vano nel muro nella sua stanza e la fa innalzare davanti una parete di mattoni. La povera ragazza non si può difendere, dice soltanto «Fame, fame pur morar viva, ma in legrezza o in gramezza ti me vederà». Infatti, il suo fantasma è comparso molte volte all'uno o all'altro dei Collalto, esattamente 3 giorni prima che alla famiglia accadesse un fatto lieto o una sventura.